Ecco, siamo arrivati alla quarta ora sui conflitti in Africa e stavolta faremo i conflitti dell'Africa occidentale, diciamo di quella zona costiera che va dal Senegal fino alla Nigeria. La Nigeria è, diciamo, è Camerun. Allora, cominciamo quindi, riprendiamo in mano il testo e siamo a pagina 57. C'è un conflitto minore, diciamo così, che per fortuna ha provocato molti meno morti in Senegal. Come vedete nella mappa di pagina 57 è raffigurato il Senegal, che è una specie di panino, perché vedete c'ha dentro il Gambia è una fetta di prosciutto, è proprio, diciamo, uno stato molto stretto. Ecco, però come capite dalla mappa, diciamo, il Senegal è questa zona sia verde che rossa. Il Senegal è il panino, diciamo così. La zona verde sono tutti musulmani, la zona rossa, la zona della Casamanca, sono cristiani, perché la Casamanca confina con la Guinea-Bissau ed è stata in passato una colonia portoghese, e quindi i portoghesi erano molto più convinti dei francesi nella cristianizzazione delle popolazioni africane, quindi c'è un'identità religiosa cristiana molto forte nella Casamance. Ecco, nel 1947 si è formato un movimento indipendentista nella Casamance, diciamo, possiamo dirlo forse alla francese, Casamance, il movimento per le forze democratiche della Casamance, che ha fatto ricorso alla violenza, anche se, insomma, fortunatamente il numero dei morti è stato piuttosto contenuto. Diciamo, dal 45 a oggi in Senegal sono morte solo 5.000 persone. C'è da dire che il Senegal è tra i regimi meno repressivi, è uno dei pochi paesi in cui c'è la democrazia, o quasi, soprattutto dall'89. Ha avuto uno dei più grandi leader africani, Senghor, che è famoso, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, la Casamance ha avuto un decentramento amministrativo piuttosto soddisfacente, anche se ovvio magari a questo gruppo di indipendentisti non andava bene. Quindi, diciamo, la violenza è stata contenuta. C'è stato anche un tentativo di mediazione da parte anche della stessa comunità di Sant'Egidio, però tutto sommato, ecco, qui è stato un caso abbastanza anomalo, dove praticamente prima c'è la risoluzione del conflitto e poi gli scontri armati continuano, anche perché l'autonomia amministrativa non è mai considerata soddisfacente dai ribelli. Però, diciamo, questo conflitto non ha mai aggiunto un livello di intensità molto alto, e quindi sostanzialmente, diciamo, è uno dei pochi conflitti africani che si può considerare risolto grazie a un piano abbastanza efficace di autonomia amministrativa. L'efficacia dell'autonomia amministrativa molto spesso dipende dal fatto che ci sia un regime abbastanza democratico. Se c'è un regime abbastanza democratico, o con qualche piccolo problema, diciamo, l'autonomia amministrativa regge. Se invece c'è un governo autoritario, anche se c'è l'autonomia amministrativa, è sempre considerata insoddisfacente. Allora, ecco, il conflitto della Casamance ha avuto una qualche influenza anche nella Guinea-Bissau. La Guinea-Bissau non c'è una mappa, non si vede, ma sta proprio sotto, è un piccolo paese che sta sotto la Casamance. E in passato, ecco, la Guinea-Bissau ha fortemente sostenuto i ribelli della Casamance, solo che a un certo punto, per evitare problemi, nel 95 il presidente Viera decise di sospendere il finanziamento di questi gruppi armati della Casamance. Allora un altro leader della Guinea-Bissau, diciamo, non era d'accordo su questo abbandono dei ribelli della Casamance, quindi ci furono degli scontri armati. E in questi scontri armati in Guinea-Bissau sono morte circa 1.700 persone. Però alla fine, ecco, diciamo, negli anni più recenti, il generale Mané, che era filo Casamance, riuscì anche a diventare presidente, all'interno di un governo di unità nazionale. Ma poi successivamente Le elezioni sono state sempre, diciamo, vinte da presidenti del partito di Viera e quindi presidenti che non volevano il conflitto con il Senegal. E allora anche oggi il presidente che c'è, un certo Embalo, è del partito di Viera e quindi anche uno dei motivi per cui il conflitto in Casamance non si è mai accentuato, è restato più debole proprio perché è venuto meno il sostegno della Guinea-Bissau. Ecco, passiamo adesso. Bisogna considerare che ci sono tre guerre, legate alla produzione di diamanti. Qui possiamo dire ovviamente che la causa principale di questi conflitti sono stati i diamanti, quindi qui è un caso in cui, la causa economica dei conflitti è quella ovviamente più importante. Allora, il primo paese in cui si sviluppa la guerra per il controllo della produzione di diamanti è la Liberia. E siamo qui a pagina 58 e vedete c'è la mappa etnica della Liberia, come fa vedere che ci sono una decina di gruppi etnici sparpagliati nelle varie zone del paese. Ecco, cosa possiamo dire? Possiamo dire che la Liberia è un paese un po' anomalo perché sostanzialmente è stato il primo a diventare indipendente. E poi ha ricevuto per un breve periodo questa colonizzazione un po' anomala da parte degli Stati Uniti. E ci si sviluppò un processo migratorio di coloni afroamericani verso la Liberia, per cui per certi periodi storici, diciamo, questi coloni afroamericani rappresentarono un elemento di modernizzazione di questo paese che si sentiva un pochino più avanti rispetto agli altri e soprattutto si sentiva un pochino più libero da questi conflitti etnici che attanagliavano il paese. Diciamo. In ogni caso anche la Liberia ha avuto il suo uomo forte, il suo regime personalistico di un certo Doe, che era dell'etnia Kran, che forse è la più potente in tutta la Liberia. L'etnia Kran, vedete, è nella zona meridionale, in giallino, una zona in giallino. Quindi ha avuto un dominio, però Doe non era certo afroamericano, era un esponente dell'Africa subsahariana. Ecco, ovviamente dopo l'89, come succede quasi dappertutto, questi presidenti autoritari e repressivi vengono deposti e Doe è stato anche ucciso, è stato ucciso e prima ancora è stato torturato. Si è sviluppato un gruppo armato che vedeva l'alleanza dei principali gruppi etnici, il National Patriotic Front of Liberia, che ebbe il sostegno di alcune etnie, ad esempio l'etnia Mano e Jo nel centro-nord, vedete dove c'è questa specie di. Sembra il Lazio, la Liberia, con questa specie di punta nella zona centrale verso il nord, e poi soprattutto c'era Taylor, che fu il principale warlord che condusse la guerra in Liberia per accaparrarsi le risorse dei diamanti. Ecco, Taylor era un Gola. Quindi di un gruppo etnico proprio al nord, perché al nord la Liberia confina con la Sierra Leone. Ecco, a questo punto però emersero, cioè in questa prima fase emersero due leader di questo gruppo nazionalista, patriottico, che era un po' transetnico. Quindi Taylor dell'etnia Gola e poi Johnson dell'etnia Joe. E fu Johnson a uccidere Doe, dopo averlo torturato, che bello, eh? E riuscì a prendere il controllo della capitale. Però a questo punto l'alleanza tra Taylor e Johnson fu rotta, quindi Taylor continuò a combattere Johnson. E si tentò, diciamo, per risolvere questi conflitti fra i vari gruppi etnici, fu promosso un governo con una sorta di politico neutrale, questo Sawyer, una sorta di al-Sarraj liberiano, che però ebbe sempre pochissimo potere. Nel frattempo, invece, Taylor si stava rafforzando, e quindi stava diventando sempre più potente. E Taylor si contrappose anche alla Nigeria, che mandò le truppe dell'ECOWAS, che è un'organizzazione subregionale di quest'area. E anche, diciamo, i Kran si erano organizzati. Quindi c'era l'opposizione del National Patriotic Front of Liberia, gridato da Taylor, e quella dell'Ulimo, United Liberation Movement of Liberia for Democracy, dei Kran. Però l'Ulimo si alleò con Johnson, quindi praticamente i Kran e Johnson erano alleati contro Taylor. E poi l'Ulimo si divise in ancora due fazioni, una più dell'etnia Cram, l'Ulimo Jay, e l'Ulimo Kay dell'etnia Mandingo. I Mandingo sono più a nord, vedete, Mende, accanto ai Gola, però sono distribuiti un po' su tutto il territorio, diciamo, liberiano. Però Taylor si stava organizzando in modo transetnico, quindi il National Patriotic Front of Liberia, voleva in qualche modo reclutare un po' tutti, non solo i Gola, ma tutti coloro che speravano di arricchirsi attraverso il controllo dei diamanti. Nel 93 fu mandata una missione ONU, però non fece niente. Purtroppo la missione ONU in Liberia è stato un mezzo disastro. La guerra continuò. C'erano anche le truppe dell'ECOWAS che anche loro non fecero niente. Alla fine, però, Taylor assunse il potere. Nell'agosto del 95 fu costituito un governo provvisorio e quindi Sawyer fu mandato a casa. Però ovviamente Johnson non era parte di questo governo guidato da Taylor e quindi gli scontri armati continuarono. L'organizzazione militare di Taylor cambiò nome, si chiamò National Patriotic Party. Nel 97 si tennero le elezioni e Taylor fu eletto presidente. E allora l'ONU che disse: beh, noi ce ne andiamo, via. E non si resero conto che lasciarono il paese in cui il conflitto non era terminato, c'era stata una breve tregua. Ma i combattimenti ripresero subito dopo, l'anno successivo. Quindi ci furono degli scontri armati di nuovo fra le forze, le milizie di Taylor e quello di Johnson. E poi si formò anche il cosiddetto LURD, che era composto soprattutto dai Mandingo e dai Cran. Quindi ecco, Taylor ha avuto come, diciamo, oppositori principali da un lato Johnson, di queste etnie a nord, e dall'altro lato i Cran. Ci furono poi un'ulteriore secessione all'interno dell'URD, si formò il MODL, Movement for Democracy in Liberia, con il sostegno della Costa d'Avorio. Però sostanzialmente, diciamo, la situazione per Taylor si stava sempre più deteriorando, perché in qualche modo anche ci fu un'inchiesta dell'ONU per giudicare i crimini di guerra, e sostanzialmente tutti gli altri gruppi, cioè ci fu una sorta di patto di tutti i vari warlord liberiani, quindi tutti contro Taylor. A questo punto, diciamo, ci fu la situazione che appunto peggiorò, e sostanzialmente, diciamo, Taylor lasciò il potere nel 2003, nell'agosto del 2003, e fu successivamente siglato un patto consociativo che sostanzialmente permetteva a tutti i gruppi etnici, incluso quello di Taylor, di partecipare nel governo. Taylor però fu allontanato. Taylor fu allontanato in quanto fu emarginato, perché era considerato un warlord che aveva commesso terribili crimini contro l'umanità. A quel punto tornò l'ONU con una missione che garantì, diciamo, la pace, anche se questa missione ha terminato i suoi lavori nel 2018. La guerra ha provocato 200.000 morti e sostanzialmente, diciamo, dopo questa guerra c'è stato il consociativismo, un'integrazione simmetrica col consociativismo, che è stata garantita da una presidentessa afroamericana, la Ellen Johnson Sirleaf, che ha vinto anche il premio Nobel per la pace. Taylor è stato condannato dal tribunale dell'Aia a 50 anni di prigione, quindi passerà il resto dei suoi anni in carcere, e Weah, l'ex giocatore del Milan, che vinse anche un pallone d'oro, se non ricordo male, Guerra, il centravanti del Milan di Zaccheroni, e ha iniziato il suo mandato nel gennaio 2018, o dell'ultima fase del Milan di Capello, non mi ricordo bene, però ricordo che vinse un pallone d'oro. Sì, ma credo che facesse coppia con Birof, con Zaccheroni, se non sbaglio male. Se non ricordo male. Ecco, Weah è stato eletto nell'ottobre 2017, e ha iniziato il suo mandato nel gennaio 2018. Precedentemente ci aveva riprovato, ma aveva perso le elezioni. Allora, vediamo di andare avanti. Quindi, diciamo, il conflitto in Liberia con questo Taylor che aveva mire soprattutto di tipo economico, il suo gruppo che era un gruppo etnico all'inizio, ma che poi diventò un gruppo sostanzialmente transetnico. C'è un accordo di consociativismo che però, diciamo, non ha penalizzato il gruppo etnico di Taylor e tutti i gruppi etnici sono entrati, i rappresentanti di tutti i gruppi etnici sono entrati nel governo. Ecco, la Sierra Leone ha subito uno sviluppo molto simile. Guardiamo la mappa etnica, i due principali gruppi etnici sono appunto il Temne che è a nord-ovest, e poi ci sono i Mende a sud-est, eh? Poi ci sono tanti altri gruppi etnici, quindi c'è sempre un pluralismo etnico nei paesi africani. Allora, quindi che dire, diciamo, dopo l'89 c'è stato, ecco, durante la guerra fredda si era sempre fatto in modo che ci fosse una sorta di balance of power tra Temne e Mende, per avere una certa spartizione del potere e per evitare, diciamo, che gli uni prevalessero sugli altri. Però a un certo punto, diciamo, emerse questo signore della guerra, questo Sankoh, che in qualche modo, diciamo, creò il RUF, il famoso RUF, quello che è stato, diciamo, descritto in tanti film, tra cui quello con DiCaprio, Diamanti di Sangue, Bloody Diamonds, qualcosa del genere. Però Sankoh, diciamo, si organizzò subito, con modalità transetniche, quindi reclutava sia militanti Temne che Mende che di altri gruppi etnici. Il RUF era transetnico, aveva solo un obiettivo, il greed, diciamo, il controllo della produzione di diamanti. Anche qui ci fu un tentativo della Nigeria di organizzare una missione militare dell'ECOWAS che però non ebbe nessun risultato. Ecco, oltre al RUF c'erano anche però delle milizie etniche in Sierra Leone, vale a dire, ad esempio, la principale milizia etnica dei Mende del sud erano i cosiddetti Camajors, invece la principale milizia etnica del nord erano le cosiddette AFRC, le Armed Forces Revolutionary Council di Paul Koroma. Ecco, questi gruppi tentarono di allearsi e di, diciamo, e di deporre il governo di Sankoh e di far cadere il RUF, ma non ci riuscirono. Ecco, il RUF forse è stato ancora peggio del gruppo di Taylor della Liberia, perché il RUF usava anche i soldati bambini con molti crimini dell'umanità, eccetera, eccetera. Anche se alla fine, diciamo, la guerra in Sierra Leone ha avuto un totale, solo, diciamo, tra virgolette, di 100.000 morti, mentre invece in Liberia ce n'è stato più o meno il doppio, 200.000. Ecco, ecco, mentre, diciamo, in Liberia alla fine il conflitto è stato risolto attraverso processi interni, vale a dire tutti i gruppi etnici si sono alleati con diciamo, sono alleati con l'obiettivo di far fuori Taylor. Qui no, c'è stato bisogno di un intervento sia dell'ONU che delle forze armate britanniche. Insomma, diciamo, quello che fu il tentativo degli altri politici e militari della Sierra Leone di far cadere Sankoh, sono tutti falliti. E anche la possibilità di fare un qualche patto politico per la spartizione del potere non ebbero successo, perché in qualche modo Sankoh era troppo avido e quindi non voleva spartire il potere. Furono fatti dei tentativi da Koroma e da altri politici sierraleonesi di mediare, ma non ci furono esiti. Allora cosa successe? Successe che l'ONU potenziò molto la missione UNAMSIL, no? E fu, diciamo, spinta l'ONU addirittura a intervenire in guerra, nel senso che nel 2000, nel maggio del 2000, dopo che le truppe dell'ECOWAS lasciarono il potere, le forze armate britanniche fecero un blitz, grazie anche alla collaborazione dei soldati dell'ONU, e riuscirono a catturare, ad arrestare Sankoh. E il RUF continuò a combattere per alcuni mesi, ma poi alla fine fu sconfitto. Ecco, quindi in questo caso in Sierra Leone, diciamo, c'è stato un contributo della Gran Bretagna e dell'ONU per far finire questa guerra che era legata all'esistenza di questo leader sanguinario. Anche qui, diciamo, fu siglato un accordo di integrazione, ovviamente un accordo che favoriva il consociativismo, con una integrazione simmetrica con il consociativismo, che però escludeva il RUF, perché il RUF era appunto transetnico. E quindi, diciamo, da allora sono stati eletti vari presidenti. In genere c'è sempre questa alternanza fra Mende, ripresa un po' l'abitudine che c'era durante la Guerra Fredda di fare eleggere prima un presidente Mende, poi uno Temer e poi uno Mende, e viceversa. Attualmente, nel 2018, c'è un presidente Mende, quindi un presidente del Sud. Ecco, quindi l'ONU è anche riuscito a disarmare circa le truppe locali, quindi 70.000 persone hanno consegnato le armi alla missione dell'ONU. Le truppe britanniche si sono ritirate, e diciamo, cos'altro c'è da dire? Ah, c'è da dire che fine ha fatto Sanko. Sanko è morto in prigione per un attacco di cuore. Nel luglio del 2003, quindi in questo caso, diciamo, c'è stata, mentre Taylor è stato condannato al tribunale dell'Aia, invece Sanko è morto in prigione. Ecco, c'è stata anche saltiamo un attimo al conflitto in Guinea, il 4-12, perché ecco, in Guinea, diciamo, c'è stata un contagio della guerra per diamanti verso questo paese, perché appunto sostanzialmente che cosa è successo? È successo che questo paese ha sempre avuto la Guinea, la Guinea è a nord, praticamente abbraccia sia la Sierra Leone che sulla costa, che la Liberia che è sempre sulla costa, la Liberia è un po' più a sud. La Guinea, come vedete nella mappa di pagina 63, ha tre principali gruppi etnici: i Mandingo, che sono nella zona nord-est, poi i Fula, che sono nella zona, diciamo, qui dice del centro, però sostanzialmente sono del nord-ovest, e poi a sud-ovest i Susu. E quindi in qualche modo ha avuto sempre dei dittatori molto accentratori del potere, e quindi diciamo questi dittatori sono stati ad esempio Touré, diciamo, dell'etnia Mandingo, che ha governato il paese negli anni 70, i primi anni 80, e poi diciamo nell'84 c'è stato un colpo di Stato di un certo Conté. Ecco, Touré era un Mandingo, invece Conté era un Susu. E quindi i gruppi Mandingo dall'84 in poi sono andati all'opposizione. Ecco, in seguito alle guerre della Liberia e della Sierra Leone ci sono stati molti rifugiati che sono finiti in Guinea, e per un certo periodo storico, diciamo, si sono formati dei gruppi, soprattutto sull'input di Taylor, che in qualche modo volevano aiutare Taylor nella conquista delle zone, diciamo, dei diamanti. E questo ha comportato le minacce per il regime guineano. E quindi in qualche modo però questo conflitto, questo contagio dalla Liberia si è arrestato nel momento in cui il governo Taylor è caduto nel 2003. Dopotutto, insomma, la guerra in Guinea delle tre è stata senza dubbio la meno violenta, sono morti solo 1 migliaio di persone, anche perché in Guinea non ci sono i diamanti, però c'erano dei gruppi militari sostenuti da Taylor che avrebbero voluto, diciamo, arrivare alla gestione dei diamanti, soprattutto della Liberia. Ecco, poi recentemente Conte era molto autoritario, quindi ci sono state recentemente delle proteste, degli scontri armati per far cadere il suo governo, però sono stati repressi. Nel 2008 Conte è morto, poi ci sono stati successivi un altro colpo di Stato di un Susu, quindi in qualche modo diciamo, la violenza è continuata in Guinea, però dal 2010 ecco, c'è al potere un Mandingo, un certo Condé. E attualmente, insomma, la Guinea è un regime parzialmente libero, ma più vicino al regime autoritario. Sierra Leone e Liberia sono, diciamo, regimi ibridi, e quindi la situazione è diciamo, è stata riportata un pochino sotto controllo, e quindi, diciamo, la Guinea ha un regime più autoritario della Sierra Leone e della Liberia, che sono quasi democrazie. Ecco, a questo punto analizziamo invece la Costa d'Avorio. La Costa d'Avorio è un paese che a lungo non ha, insieme al Kenya, ci sono alcuni paesi che erano un po' i fiori all'occhiello del colonialismo francese e britannico. Quindi il Kenya, il Ghana, erano i paesi modello del colonialismo britannico. La Costa d'Avorio, ad esempio, era il modello del paese delle colonie francesi, e anche il Senegal. Ecco, Senegal e Costa d'Avorio da un lato e Ghana e Kenya dall'altro erano un po' i fiori all'occhiello del colonialismo britannico e francese. Qual era la caratteristica Costa d'Avorio? Anche di avere un leader molto, diciamo, autoritario, però diciamo anche moderato, il famoso Ufuè Boigny. E come Senghor riuscì a gestire il potere in Costa d'Avorio, promuovendo una sorta di consociativismo che era molto, diciamo, era una sorta di leader illuminista che, nonostante fosse appunto autoritario, riuscì a gestire il potere non accaparrandosi di tutte le risorse del paese, come facevano in genere i leader delle varie etnocrazie, ma seppur Ufuè Boigny era un rappresentante di un gruppo etnico, dei Baoulé, di questa zona a sud, a sud-est della Costa d'Avorio, diciamo, riuscì in qualche modo a gestire il potere grazie a questo consociativismo, diciamo, non approfondito, un po' morbido, un po' soft, che però in qualche modo funzionò. Purtroppo, una volta morto Ufuè Boigny, il conflitto è subito riesploso e quindi in qualche modo è iniziata una fase bellica che è durata piuttosto a lungo in Costa d'Avorio, che però, diciamo, tutto sommato, se noi pensiamo al numero dei morti della Liberia e della Sierra Leone, possiamo dire che alla fine, in qualche modo, la guerra in Costa d'Avorio, nelle sue varie fasi, ha provocato 5.000 morti. Quindi, insomma, una situazione abbastanza sotto controllo, o perlomeno una guerra non così distruttiva, per fortuna. Però, diciamo, l'evoluzione di questo conflitto è stata un'evoluzione molto faticosa, con l'emergere di molti leader, e quindi in qualche modo, diciamo, è stato un conflitto che ha attraversato varie fasi, due principali fasi belliche, e poi successivamente, diciamo, questo conflitto è stato risolto, anche se è stato risolto in modo un pochino asimmetrico. Quindi, ecco, vediamo un pochino di ricostruire le fasi di questo conflitto dopo l'89. Quindi, in qualche modo, diciamo, subito dopo, in Costa d'Avorio, emerge un leader, un certo Bédier, che è sempre del sud. Il sud è più, sono più ricchi, le popolazioni del sud, mentre al nord sono più prevalentemente musulmani, mentre invece al nord sono più poveri, il sud è più cristiano, il nord invece è più musulmano, e ci sono anche molti immigrati nel nord. E quindi, in qualche modo, diciamo, questo cleavage nord-sud è stato piuttosto forte, anche se appunto la situazione, diciamo, non è mai degenerata con una guerra molto violenta. Però, insomma, Bédier fu colui che sostanzialmente voleva ancora continuare a favorire il sud, ed era dell'etnia Bété. Ah no, scusate, no, mi sto sbagliando, scusate, mi sono distratto un attimo. Bédier era sempre un Boalè come Ufuè Boigny, ma gestì il potere tutto a favore dei Baoulé, al contrario del suo mentore, ecco. E quindi gli altri gruppi etnici cominciarono ad arrabbiarsi. E quindi, in qualche modo, ecco, ad esempio, nel 99 vi fu un colpo di stato militare guidato da un certo Guèi, che era in realtà di un gruppo etnico qui della zona marroncina, un triangolino sopra il giallo, vedete la zona dei Dan. Piano piano invece emerse un altro leader, questo qui un leader molto violento, Gbagbo, di difficile pronuncia, che questo era invece un Betè del sud-est. E Gbagbo riuscì ad imporsi su Gweì. E invece al nord emerse il leader principale che era Uttarà, Uttarà che era un leader musulmano, che secondo alcuni non era ivoriano, ma era del Burkina Faso, e quindi Uttarà in un primo momento fu un po' marginalizzato. Diciamo, nella prima fase della guerra, quella che sostanzialmente inizia, diciamo, nel 99, dal 2000 in poi, avevano prevalso i gruppi del sud, quindi Gbagbo, aveva, diciamo, era prevalso su Gweì e su Bédié, E quindi in qualche modo ci fu un tentativo nel 2002 di fare un consociativismo ivoriano, però non riuscì. E si stava sempre più approfondendo la il conflitto fra la zona nord guidata da Ouattara e la zona sud in cui era emerso Gbagbo, però c'erano anche altri gruppi politici. E nel nord era emerso anche un altro politico che si alleò con Ouattara, che era Soro. Che era del nord, però era un cristiano, Quindi Soro cristiano e Ouattara musulmano si allearono contro Gbagbo. Ecco, io ho riportato una mappa nel file nell'appendice in cui sostanzialmente si vede, la suddivisione del potere, diciamo, la zona sud, nel 2002, se non ricordo male, sì. No, nel 2003, la zona sud, quella gialla, era quella controllata da Gbagbo, la zona nord, quella arancione, era quella controllata da Ouattara e Soro, la zona rossa da Gweì, e poi c'era anche questa zona verde, piccolina, controllata da un altro gruppo militare, che era il Movimento per la Giustizia e la Pace. E invece la zona rossa era il Movimento Popolare Ivoriano del Grande Ovest, guidato da Gweì. Però Gweì fu ucciso, Gweì fu ucciso, gli scontri armati con Gbagbo, e quindi sostanzialmente la guerra andò avanti. Poi ci fu anche la missione ONU nel 2003, che però fu ritirata piuttosto velocemente. Ecco, a questo punto, diciamo, il problema è che mentre le forze del nord erano unite, con questo patto tra Ouattara più politico, e Soro, che era più un leader militare, però diciamo Gbagbo era un po' troppo prepotente, e a un certo punto fece un errore, perlomeno fece un errore che forse gli è costato la sua vita politica, nel senso che nel novembre del 2004 attaccò una base francese e morirono circa 10 soldati francesi, in realtà 9 francesi e un americano. Allora la Francia mandò una missione, e sostanzialmente con la flotta aerea distrusse, diciamo, con l'aviazione francese, distrusse tutta la forza aerea della Costa d'Avorio. Però soprattutto da quel momento la Francia l'ha giurata a Gbagbo, cioè ha detto no, Gbagbo noi non lo vogliamo, e quindi faremo di tutto perché sia sconfitto. Infatti, com'è come non è, alla fine, diciamo, la guerra è continuata, però sostanzialmente, diciamo, alla fine Gbagbo ha perso la guerra, perché sostanzialmente c'è stata una segmentazione, cioè le forze del nord sono riuscite a dividere quelle del sud e Bédié si è schierato a favore dei nordisti, quelli dove ci sono anche i musulmani, dove ci sono anche gli immigrati, eccetera, eccetera. Ci fu un accordo di consociativismo, che fu istituito nel 2007, che però è durato poco, è durato solo 3 anni, perché nel 2010, quando ci sono state le elezioni, Ouattara ha vinto con il 54% del voto e ha escluso i politici del sud, tra cui soprattutto Gbagbo, e quindi in qualche modo, come si vede, il consociativismo spesso una modalità di risoluzione del conflitto che però non sempre resiste nel lungo periodo. spesso finisce proprio quando ci sono le elezioni. No? I francesi hanno sostenuto Ouattara, che si è presentato un po' come il candidato politically correct, e Soro è sempre stato il suo primo ministro. E appunto, diciamo, la sconfitta del sud nei confronti del nord è stata soprattutto favorita dalla segmentazione, cioè dal fatto che Bédier, che è del gruppo etnico dei Baoulé, quello di Houphouët-Boigny, alla fine ha mollato Gbagbo. Gbagbo è stato consegnato al Tribunale Penale dell'Aia. È iniziato il processo nel 2016, però diciamo pure che è stato assolto nel gennaio 2019. Ci sarà l'appello, ma vedremo. La missione dell'ONU è terminata nel giugno del 2017. Ecco, quindi diciamo, la Costa d'Avorio attualmente è un regime ibrido, però un pochino più questo prevalere del nord sul sud non è proprio, diciamo, democratico al 100%, ha una media voto di 4 e 4 nel 2018. Poi vediamo un attimo ciò anche le statistiche più recenti. Vediamo Ivory Coast, dove cavolo sta, Côte d'Ivoire. È considerato un regime ibrido, parzialmente libero, giusto appunto. Ecco, finiamo questa trattazione soprattutto con la Nigeria. Ecco, la Nigeria, purtroppo, ecco la mappa dei gruppi linguistici ed etnici della Nigeria nel testo ISIG è saltato. Ora lo farò ricaricare e quindi ve l'ho messa nella mappa 413A, nell'appendice. Ecco, sulla Nigeria c'è da dire che durante la guerra fredda la Nigeria appunto ha avuto una guerra piuttosto importante, ha avuto un conflitto. In Nigeria ci sono tre principali gruppi etnici, di cui uno al nord, che sono gli Hausa, vedete questa regione gialla, poi i Yoruba, che sono a sud-ovest, questi rosa. Gli Hausa sono musulmani, gli Yoruba sono metà cristiani e metà musulmani, e poi gli Igbo, gli Igbo nella zona, o Ibo, gli Ibo o Igbo, nella zona Okra a sud-sud-est, che diciamo sono cristiani. Allora, a lungo gli Hausa e gli Igbo si sono alleati contro gli Yoruba, e però in qualche modo negli anni 66 ci fu un tentativo di colpo di stato dei militari degli Igbo per dominare da soli, e però ci fu un controcolpo di stato degli Hausa. Il conflitto fu risolto con il federalismo, e il federalismo sostanzialmente, diciamo, si è consolidato in Liberia proprio a partire dalla fine degli anni 60, in seguito alla guerra in Biafra, perché nella zona sud, il Biafra era una regione a sud, a sud-est, nella regione petrolifera, ci fu una guerra che durò 2 anni, e il Biafra avrebbe voluto, diciamo, favorire la secessione di questa zona ricca di esportazioni petrolifere. Ma la ribellione del Biafra fu contenuta, e voi probabilmente la guerra del Biafra l'avete studiata anche a storia delle relazioni internazionali. Quindi in qualche modo questa è ovviamente una guerra che aveva motivazioni economiche piuttosto importanti. Ecco, questa zona del sud-est la zona del Biafra è una zona abbastanza ampia, ecco, una zona abbastanza ampia. Che voi potete vedere nella tabella, cioè nella mappa 413B. Nella mappa 413B si vede la zona di Biafra, che è una zona parecchio ampia, che comprendeva vari, che è un pochino, che rispetto alla tabella precedente, comprende sostanzialmente quest'area piuttosto ampia del delta del Niger. Ecco, recentemente ci sono stati altri conflitti nel delta del Niger, si sono formati dei gruppi che avevano l'obiettivo soprattutto di, diciamo, di ottenere dei riscatti dai funzionari delle compagnie petrolifere, quindi il movimento per l'emancipazione del delta del Niger, che più che cercare l'indipendenza voleva approfittarsi della presenza delle compagnie petrolifere e ricattare quelli che venivano sostanzialmente, diciamo, a lavorare in quella zona. Questo conflitto è stato risolto sostanzialmente da un'amnistia, quindi con lo scambio, anche se però recentemente si è formato un gruppo un pochino più radicale, i Delta Nile Avengers, che avrebbero addirittura obiettivi indipendentisti, tipo un po' il Biafra. Però, insomma, diciamo, il numero dei morti di questa zona del Delta del Niger non è stato molto alto, sono stati circa 5.000. Invece nella zona nord della Nigeria c'è il famoso gruppo fondamentalista dei Boko Haram, che ha iniziato ad applicare la Sharia nelle zone controllate da questo gruppo fondamentalista. Guardiamo un pochino dove è situato Boko Haram. Boko Haram è situato, diciamo, nella mappa 413C, vedete, queste zone grigio scure nel nord-est, queste sono le zone dove c'è Boko Haram. Nella mappa successiva, 413D, in ocra, si vede dove Boko Haram ha conquistato il potere ai danni delle autorità locali. Quindi Boko Haram che cosa fa? Fa degli attentati, è uno dei gruppi sempre più violenti, ha costruito una sorta di alleanza con l'ISIS, rapisce, famoso fu il caso delle circa 300 studentesse cristiane rapite nel 2009. Mettono delle bombe nelle chiese, ammazzano i cristiani, eccetera, eccetera. Però ultimamente è stato un po' indebolito Boko Haram dalle missioni militari americane sostenute quindi la Nigeria è stata aiutata dagli Stati Uniti. E insomma, il numero dei morti provocati da Boko Haram è piuttosto alto, sono 50.000, quindi 10 volte quelli del Delta del Niger. Poi ci sono stati anche molti rifugiati nei paesi vicini. Boko Haram non si limita ad applicare la Sharia, legge islamica, ma fa attentati terroristici, fa rapimenti e ammazza le persone. Ecco, per finire ci sono due brevi conflitti da analizzare. C'è stato un conflitto, diciamo, territoriale in una piccola penisola, la penisola di Bakassi, contesa fra Nigeria e Camerun. Si vede in questa mappa. Diciamo la mappa pagina 65, la mappa dove si vede questa penisola di Bakassi. Bakassi sostanzialmente il problema era che Bakassi produceva queste risorse naturali, petrolio, gas, e anche era molto ricca per la pesca. Però era abitata sostanzialmente da nigeriani, però è sempre stata camerunense. E quindi sostanzialmente ci fu la Corte Internazionale di Giustizia nel 2002 che sostenne che Bakassi doveva andare al Camerun. All'inizio la Nigeria non accettò, ma poi alla fine restituì. Nel 2008 le truppe nigeriane si sono ritirate da Bakassi. Quindi c'è stata una persuasione della Nigeria a favore del Camerun. E recentemente si sono sviluppate delle rivolte anche all'interno del Camerun, come si vede dalla mappa che c'è qua, la mappa diciamo 4, diciamo, 13 E, in cui si vede sostanzialmente che c'è una zona rossa del Camerun, che è la zona, diciamo, dove vivono i camerunensi che hanno avuto il dominio coloniale britannico, mentre la zona verde è il Camerun francofono. E ultimamente, insomma, i camerunensi anglofoni si sono un po' arrabbiati e hanno cominciato, no, scusate, questo è il numero della mappa 414, 414A. E questa zona dell'Ambazonia c'è un gruppo che in qualche modo sta protestando e richiede l'indipendenza dell'Ambazonia, però diciamo questi scontri armati hanno provocato solo un migliaio di morti. Quindi per fortuna ancora non sono così accentuati. La Nigeria ha un regime ibrido, mentre il Camerun ha un regime autoritario. Va bene, abbiamo finito, grazie.